dagli Atti degli Apostoli. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e, spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Grazie. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore per sempre. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Diete grazie al Signore perché è buono.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per una speranza viva, per un'eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, in vista della salvezza che sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere, per un po' di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Parola di Dio. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Insieme, perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro, disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli allora gioirono al vedere il Signore. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Allora gli altri discepoli gli dicevano: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi si rivolse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito, guarda le mie mani. Tendi la tua mano, mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore, mio Dio». Gli disse Gesù: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e avranno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Dopo il nostro cammino che è incominciato il Giovedì Santo e ha trovato il suo compimento appunto nel giorno di Pasqua, abbiamo cercato di meditare, di capire che quello che a cui dobbiamo mirare è fondare la nostra fede non su un aspetto semplicemente religioso, bensì su una rivelazione. E infatti, dal Giovedì Santo alla Pasqua, abbiamo tracciato un cammino che ci doveva condurre dentro all'orizzonte di Dio, quindi ci doveva condurre dentro alla rivelazione, per poter riconoscere davvero il mistero di Dio. E la Pasqua è stato per noi questo orizzonte che si è aperto. Adesso bisogna entrare nell'orizzonte di Dio, che però si è aperto in Gesù. Gesù dunque è la rivelazione di Dio. Questo è l'annuncio pasquale. Stasera ci viene messo davanti questo testo degli Atti degli Apostoli, che corrisponde al capitolo secondo. Capitolo secondo ormai sulla finale, vero? Però il primo capitolo e la parte del capitolo secondo, fino appunto al testo di stasera, di cosa tratta? Tratta dell'annuncio della risurrezione. Quell'annuncio che, di nuovo, ha potuto essere annunciato, Gesù è risorto, grazie alla discesa dello Spirito Santo. Quindi, ancora una volta, gli Atti degli Apostoli ci dicono, capite, la risurrezione è comprensibile solo se c'è una rivelazione. Infatti è lo Spirito Santo, promesso da Gesù, che permette agli Apostoli di avere la certezza che Gesù è veramente risorto. Sembra quasi che Luca ci dica: è vero che Gesù è apparso tante volte ai suoi discepoli, anche stasera abbiamo sentito il testo, no? Prima di salire al cielo. Però è altresì vero che nonostante queste apparizioni, gli apostoli non sono ancora in grado di annunciare la risurrezione, cioè di farla sentire come un dato reale che possa entrare dentro anche nella mente di coloro che ascoltano. Quindi sì, hanno visto il risorto, sì, hanno visto Gesù apparso loro, ma l'avevano ancora tenuta come un qualcosa che riguardasse la propria esperienza. Anche se Gesù, abbiamo visto il testo di stasera, aveva già detto ai suoi discepoli, no? Ecco, io vi mando. Però, quando andiamo? Gesù ci ha detto vi mando, ma quando possiamo partire? E i discepoli aspettavano questo momento, cioè il momento che in cui sentivano dentro che era il momento di uscire, di dire che Gesù è risorto e di dirlo a tutti. Per adesso lo sapevano solo loro. Per adesso era una cosa contenuta e non erano ancora in grado di uscire fuori da quel cenacolo e poterlo gridare perché tutti lo potessero conoscere. Aspettavano il momento. E il momento arriva. Capitolo appunto primo e secondo di Luca, col quale ci descrive la discesa dello Spirito Santo. Ed è quello Spirito Santo che è venuto a fare, come ad aprire la porta, per dire, adesso dovete andare a dirlo a tutti, è giunto il momento. E infatti ciò che stupisce in quel racconto è che quegli apostoli, chiusi dentro per paura dei giudei, escono fuori senza più nessuna paura. Anzi, chi li vede dicono, ma quelli sono esaltati, sono ubriachi. Tanto è grande ormai la forza che hanno dentro di annunciare questo meraviglioso avvenimento. Gesù è risorto. E se Gesù è risorto, allora vuol dire che in lui c'è tutta la pienezza di Dio, ma soprattutto adesso vuole stare vicino a tutti noi, in un modo nuovo, in un modo diverso, mediante appunto la sua presenza da risorto, che è una presenza che non ha più limiti, né di tempo né di spazio. Infatti è entrato a porte chiuse. Avete sentito il Vangelo di stasera? Allora, adesso però Luca dice, che cosa succede dopo che gli apostoli hanno cominciato ad annunciare il risorto, a dire che il Signore è risorto? Ecco allora la finale del secondo capitolo. Dopo averci raccontato questi passaggi, la discesa dello Spirito Santo, l'annuncio che Pietro fa a Gerusalemme della risurrezione di Gesù, Luca dice l'effetto. Un effetto inaspettato, un effetto incredibile. Nasce la prima comunità cristiana. E allora ecco il testo di stasera che viene a descriverci la prima comunità cristiana. E come la descrive Luca? Quali sono le caratteristiche di questa comunità cristiana? Innanzitutto c'è un passaggio importante. La comunità cristiana è l'effetto dell'annuncio della risurrezione. Quindi è l'effetto portato dallo Spirito Santo che sospinge gli apostoli a gridare che Gesù è risorto. Questo annuncio suscita i credenti, quelli cioè che accettano l'annuncio della risurrezione e si fanno battezzare. Luca dice: esiste la comunità cristiana, ma la comunità cristiana è il risultato dell'insieme dei battezzati in Cristo Gesù. Primo insegnamento che deve essere dato a tutta la Chiesa. Non c'è la comunità cristiana se non ci sono i battezzati in Cristo Gesù. C'è una comunità umana, va bene così, ma non chiamiamola cristiana, perché la comunità cristiana originale, quella che ci farebbe continuare la tradizione apostolica, è quella dei battezzati in Cristo Gesù. Infatti stasera il testo come incominciava? Quelli che erano stati battezzati. Non sottovalutiamola questa cosa, specialmente oggi in questa Chiesa in cui c'è tanta confusione. La comunità cristiana è di coloro che sono battezzati. Ma capiamo bene, cosa vuol dire coloro che sono battezzati? Chi sono? È facile dire, siamo tutti noi che abbiamo ricevuto il battesimo. No, non è proprio così. Perché il battesimo, ricordiamolo ancora una volta, non è un rito magico. No, cioè, non è per il fatto che tu sei stato portato al fonte battesimale, il fatto di essere portato al fonte battesimale ti garantisce che sei cristiano. Come se, come per magia, ecco, diciamo così, hai addosso qualcosa che ti fa essere cristiano. No, non è così. I battezzati di cui parliamo sono di un'altra specie e dovrebbero essere i veri battezzati. Ma chi sono? Innanzitutto i battezzati sono quelli che prima di tutto hanno sentito l'annuncio della risurrezione. Quindi hanno conosciuto il Cristo risorto e avendo conosciuto il Cristo risorto hanno conosciuto che in quel Cristo essi potevano davvero rispondere all'esigenza profonda dello stare con Dio. Allora si fanno battezzare. Cioè, cosa vuol dire? Il battesimo in cosa consiste? Consiste nella invocazione dello Spirito su di loro, perché lo Spirito li immerga sempre più nella fedeltà al Vangelo di Gesù. Li aiuti a camminare secondo il Vangelo di Gesù. Questi sono i battezzati. E proprio perché non c'è più questa concezione di battesimo, voi capite che è facile oggi dire, no? La comunità cristiana può essere fatta anche dai non battezzati, anche da quelli che non credono in Gesù Cristo, perché tutti siamo fratelli. Capite la confusione? Non esiste questa comunità e chiamarla cristiana. Ma perché nasce questa ambiguità? Perché non c'è più il senso vero del battesimo. È chiaro che se noi diciamo che differenza c'è tra noi che siamo stati battezzati e quelli non sono battezzati, beh, in fin dei conti tutti cerchiamo Dio, no? Si dice oggi. Quindi possiamo essere una comunità lo stesso, una comunità che è un po' come la comunità primitiva, no? Perché no, non accettiamole queste confusioni. La comunità cristiana, quella apostolica ha una caratteristica particolare. È fatta da coloro che sono battezzati. Ma perché è così importante fare questo? Perché è così importante che la comunità cristiana sia fatta dai battezzati? Andiamo avanti. Perché la comunità cristiana deve essere la testimonianza di Dio, comunione. Quindi molti che sono una cosa sola. Infatti, erano un cuor solo e un'anima sola. Ma ovvio che l'essere un cuor solo e un'anima sola è la testimonianza dell'unicità di Dio, ma non di un Dio qualunque, di un Dio che è comunione. E chi può fare unità, pur essendo nella diversità, se non chi veramente confida nell'unico Dio? Ma se non c'è questa adesione all'unico Dio, non c'è la comunità, secondo la tradizione apostolica. Ci sarà una comunità umana, sì, va bene. Ci sarà una comunità, diciamo, non so io, sociale. Ci sarà una comunità, diciamo pure anche religiosa, se volete. Nessun problema. Ma non c'è la comunità cristiana. Perché la comunità cristiana è fatta di gente che riconosce in Cristo Gesù l'unicità di Dio. Ed è solo attraverso quel Gesù che attingono la verità di Dio. E questo che cosa fa? Fa di molti una cosa sola. È il miracolo. Ecco perché la comunità cristiana è il segno della presenza ancora viva di Gesù. Perché quella comunità cristiana che diventa un cuor solo, un'anima sola, ti dice: questo è possibile solo perché è lo Spirito di Gesù che fa questo miracolo. Perché tutti abbiamo creduto a Lui, i battezzati. Perciò, capiamo bene, comunità cristiana, che non è una comunità religiosa, è una comunità che riconosce il risorto come unica certezza di Dio. Che caratteristiche ha questa comunità cristiana? Dice, quelli che erano battezzati, senti che bello, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Allora, nella comunità cristiana, i battezzati, proprio perché sono battezzati nel Cristo, hanno un desiderio profondo, quello di capire sempre di più il Cristo, ma di capirlo non teoricamente, di capirlo non, diciamo oggi, teologicamente, ma no, di capirlo come presenza che guida la loro vita. Perciò hanno bisogno di sapere come il Cristo vuole che si viva. Qual è l'insegnamento che il Cristo ci dà per poter affrontare la nostra vita terrena? Qual è l'insegnamento che il Cristo ci dà nell'affrontare le problematiche della nostra vita? Il Cristo però, E chi te lo può dare questo? Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Quindi gli apostoli diventano il punto di riferimento nella comunità cristiana. Ma gli apostoli perché? Perché dagli apostoli si pretende questo. Si pretende che venga insegnato il Cristo, venga fatto conoscere, venga davvero continuamente riportato come modello. Vi ricordate la lettera di Pietro? Bellissima, no? Quando tra l'altro stasera ne abbiamo letto un passaggio nel primo capitolo, no? Ma se andate avanti a leggere questa lettera, c'è un passaggio notevole che è noto, famoso, l'abbiamo citato tante volte, no? Quando parla di Gesù ci dice: Egli ci ha lasciato un modello da seguire. Ma chi è che ti spiega il modello? Chi è che te lo spiega? Ecco, gli insegnamenti degli apostoli. Gli apostoli sono mandati per insegnarti il modello Gesù, perché tu possa conformare la tua vita a Lui, calcate le sue orme. Quindi è importante nella comunità dei credenti, dei battezzati, l'insegnamento degli apostoli. Guardate anche qui come ci siamo allontanati da questo principio. Facciamo così un'altra citazione che in questi giorni ripetiamo spesso, no? Ma ripeto, non è mai polemica, è sempre una lettura della situazione che viviamo, no? Provate a pensare, ci teniamo a dire che siamo cristiani, ci teniamo a dire che siamo battezzati, ci teniamo a dire che siamo una comunità cristiana e di contro speriamo che nella messa la predica duri poco. Cosa vi dice questo? Che non c'è il desiderio del conoscere il Cristo. Non c'è la volontà dell'insegnamento degli apostoli. Quindi vuol dire che non esiste la comunità cristiana. È un altro spirito che muove la gente. Non è lo spirito del Cristo. Perché non c'è l'ansia del conoscere, del capire. Non c'è l'ansia di dire, ma io ho bisogno di conoscerlo sempre di più il Cristo, ma io ho bisogno di chi me lo insegna. Non c'è più questo. E non c'è più la comunità cristiana. Lo vedete bene anche voi. Ecco il richiamo di Luca. I battezzati, quelli veri, possono costituire la comunità cristiana. Però i battezzati, quelli veri, sono quelli che sempre hanno questo desiderio, l'insegnamento degli apostoli. Vero è un'altra cosa, che ci deve essere l'insegnamento, ovvio. E qui Luca richiama fortemente la responsabilità degli apostoli. Voi dovete dare l'insegnamento. Ma quale insegnamento? L'insegnamento che porta le persone a conoscere sempre più il Cristo e a far sì che quel Cristo possa essere calato continuamente nella realtà di tutti i giorni. L'insegnamento è questo. Non è il moralismo, non è la teologia, non sono queste cose l'insegnamento, ma è la conoscenza del Cristo. Avete sentito come fa Gesù a preparare i suoi? Perché possono essere capaci di insegnare il suo Vangelo? Avete sentito come fa? Li ha mandati a un corso di teologia? No. Li ha mandati in qualche scuola? No. Ha alitato su di loro lo Spirito Santo. Chi deve insegnare deve essere aperto all'ispirazione dello Spirito. È lo Spirito che li deve condurre. Infatti gli apostoli escono dal cenacolo non dopo il corso accelerato di teologia, ma quando è disceso lo Spirito Santo. I veri annunciatori del Vangelo, di nuovo, sono quelli che annunciano una conoscenza che viene dallo Spirito. E lo Spirito che cosa suggerisce agli apostoli? Che cosa suggerisce adesso a coloro che devono annunciare il Vangelo? Una cosa sola, la conoscenza del Cristo. Non solo, ma come devono fare a insegnare il Cristo che si immerge nelle nostre realtà quotidiane. Sono loro i punti di riferimento. Infatti, erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Altro passaggio caratterizza la comunità cristiana. Erano perseveranti nella comunione. Nella comunione con chi? Certo, nell'essere un cuor solo, una cosa sola. Perché nell'insegnamento degli apostoli c'era proprio sempre questo annuncio. Guardate che è nella comunione che noi dobbiamo testimoniare il Cristo, perché la comunità cristiana, quella che poi sarà chiamata Chiesa, è il corpo di Cristo. Perciò le membra devono essere tutti collaboranti, perché si dia chiaramente la visione della comunione. Ma chi sostiene tutto questo? Chi sosterrà tutto questo processo che caratterizza la comunità cristiana? Nello spezzare il pane. Erano perseveranti nello spezzare il pane. E poi nella preghiera, ovvio. Ma il punto centrale è: erano perseveranti nello spezzare il pane. E allora, quello spezzare il pane, che cos'è? È la cena del Signore. È quello che noi diciamo oggi, il momento in cui facciamo la comunione al corpo e al sangue di Gesù. È lo spezzare del pane. Bene, la comunità cristiana dice: l'insegnamento degli apostoli, l'annuncio del Vangelo, la comunione, il battesimo, tutte queste cose però possono essere realizzate, possono avere sostegno e forza nello spezzare del pane. Perché è Gesù che si consegna direttamente nel cuore di ciascuno. E però che cosa fa? Dà a ciascuno la capacità di lavorare per la comunione. Perché si realizzi sempre questa comunione dell'essere un cuore solo, un'anima sola, perché tutti ci abbeveriamo all'unico spirito, quello che scaturisce dal corpo e dal sangue di Gesù. Questa è la comunità cristiana. Capite che cosa stanno chiedendo gli apostoli? Capite come deve essere la Chiesa? Così deve essere. E ciascuno, certo, deve fare la sua vita, certamente. Ognuno deve rispondere ai suoi doveri, deve rispondere alle sue necessità. Tutti devono fare la propria vita, certo. Ma nella comunità cristiana non c'è il livellamento che tutti devono fare le stesse cose. Tant'è che Paolo parla di carismi, no? Di diversità. Ma il punto della comunità cristiana è proprio un altro. È quando nella diversità tutti si è impegnati a creare l'unità. Ma non in nome di una forza sociale, non in nome di una forza economica, ma solamente per essere coerenti all'insegnamento degli apostoli, cioè all'annuncio del Vangelo, cioè alla presenza del Cristo. Se noi facciamo unità, siamo certi di testimoniare il Cristo, perché siamo nutriti dall'unico pane, siamo guidati dall'unico spirito, siamo fortificati dall'unico battesimo. Allora sì, è la vera comunità cristiana, è la vera Chiesa. Infatti, tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Poi, ovviamente, vedendo questo, succedeva una cosa bellissima. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Ma attenzione, aggiungeva nuovi battezzati. Il segno dell'intervento di Dio nella comunità cristiana è quando aggiunge i battezzati. Capiamolo bene. Non lasciamoci prendere dalla confusione di oggi, eh? Non è che la comunità cristiana aumenta perché si aggiunge qualcuno e quindi vuol dire che questa comunità funziona. No, no, no. Funzionerà come comunità sociale, come comunità economica, ma non funziona come comunità cristiana. Il Signore aggiungeva quelli che erano salvati, cioè quelli che avevano accettato il Vangelo di Gesù e si erano fatti battezzare. Perché con più se ne aggiungeva, con più si dava forza a una verità. Chi trova Gesù trova veramente Dio, ma chi trova Dio trova la forza della comunione. E questa comunione diventa davvero un qualcosa di grande, di imponente, perché tutti si stupivano di come molti potessero essere una cosa sola. Era un miracolo. perché tutti però avevano capito, tutti erano battezzati nell'unico spirito, quello di Cristo Gesù, Cristo risorto. Ecco, allora anche stasera ringraziamo proprio Luca, perché è Luca che ci dà questo insegnamento, no? Che ancora una volta ci ha fatto capire questa dimensione della comunità cristiana, proprio in questo tempo di grande confusione. E noi vogliamo dire a Luca il nostro grazie, perché questa parola ci illumina, però ci fa capire una cosa, quanto sia necessario anche per noi ravvivare nella nostra mente, nella nostra profondità, la responsabilità del nostro battesimo. Noi non siamo stati battezzati e così, come se fosse stato un rito religiosamente magico, ma il battesimo ci richiama una grande responsabilità, quella cioè di aderire continuamente a quel Gesù, perché tu hai capito che quel Gesù è la sicurezza dello stare con Dio, è il risorto. E infatti la comunità cristiana non nasce prima, nasce dopo la risurrezione di Gesù, perché è lì che gli uomini possono sperimentare proprio questa forza, quella forza di Dio che è forza di comunione e che ha la forza di fare di molti una cosa sola. Il miracolo è il corpo di Cristo. Ecco, il Signore anche stasera allora chiediamo di essere capaci di coerenza prima di tutto al nostro battesimo, perché come dice Pietro, il Signore possa prendervi e usarvi come pietre vive per la costruzione del suo nuovo tempio, quel tempio che è il popolo santo, la comunità dei credenti. Ecco, il Signore ci faccia questa grazia e anche stasera ci rafforzi in noi la nostra adesione a Lui, soprattutto quando riceveremo il suo corpo e il suo sangue. Al Signore rivolgiamo la nostra invocazione dicendo: ravviva in noi, Signore, la grazia del nostro battesimo. Il testo degli Atti degli Apostoli ci descrive la condizione della prima comunità cristiana in Gerusalemme, riconsegnandoci quegli elementi che la caratterizzavano. La comunità era formata da quelli che erano stati battezzati. La comunità cristiana è quella formata da coloro che hanno ricevuto dunque il battesimo. Ma ricevere il battesimo era solo il sancire la decisione di aderire totalmente e vivere in obbedienza al Vangelo di Gesù. Ma questo era possibile solo grazie all'azione dello Spirito Santo. Il battesimo è il conferimento dello Spirito di Gesù, che entrando nella persona la rende capace di vivere secondo la parola di Gesù. Pertanto, il testo intende sottolineare proprio questa base su cui si costruisce la comunità cristiana. Oggi la parola è rivolta anche a noi e ci viene ricordato proprio questo. Abbiamo ricevuto il battesimo, ma davvero la nostra vita è conforme al Vangelo di Gesù? È la nostra responsabilità di fronte al nostro battesimo. Per questo osiamo chiedere: ravviva in noi, Signore, la grazia del nostro battesimo. Solo tra coloro che sono battezzati può nascere la comunità cristiana, quella vera. La comunità poi si sostiene con l'insegnamento degli Apostoli. È il primo effetto di chi ha capito il senso del battesimo. Infatti, cercare l'insegnamento degli Apostoli significa il desiderio di conoscere sempre più il Vangelo, di sapere quindi come in ogni momento porsi in modo conforme allo Spirito di Gesù. Se il battesimo è davvero vissuto come il sigillo della nostra volontà di aderire a Gesù Cristo, allora si sente in noi la necessità di essere guidati sempre dall'insegnamento di chi deve darti la conoscenza certa di Gesù. È però necessario sentirne l'esigenza, perché allora è il segno che davvero lo Spirito Santo guida verso Gesù e solo da Lui attingiamo la capacità di costruire ancora la comunità cristiana, che è il suo corpo, il segno della sua presenza. E anche a noi è data questa verifica. È vero che siamo guidati dallo Spirito Santo? La verifica è se abbiamo in noi il desiderio dell'insegnamento, cioè di conoscere sempre di più, per mezzo della predicazione, il Vangelo di Gesù. Ancora quindi chiediamo la grazia del nostro battesimo. Se tutti sono guidati dalla parola, dall'insegnamento apostolico, tutti sono davvero quelle pietre vive che costituiscono il nuovo santuario, la vera Chiesa, il luogo dove ancora Gesù può sentirsi tra i suoi e con loro può ancora ripetere il gesto da cui scaturisce la capacità di obbedire all'unico Spirito che vuole fare di molti una cosa sola, perché in questo modo è data certezza dell'unico vero Dio, colui che solo è carità e comunione. Sulla terra il grande miracolo che dà testimonianza della verità di Dio è proprio questo: molti, diversi, diventano una cosa sola. Perché tutti i battezzati sappiano essere capaci di collaborare al progetto di Dio, Gesù lascia il suo corpo e il suo sangue. Nello spezzare il pane, i credenti attingono la forza dello Spirito che rende capace di fare di molti diversi una cosa sola. Infatti Gesù, nell'ultima cena, aveva legato la consegna del suo corpo e del suo sangue al comandamento: amatevi gli uni gli altri come segno di riconoscimento dell'essere suoi. Un invito anche per noi a entrare in questo progetto di Dio consegnatoci ancora da Gesù. Per questo ancora diciamo: Padre, che nel Cristo, tuo Figlio, hai racchiuso la pienezza della tua verità e della tua grazia, fa che ciascuno di noi partecipi di questa pienezza, perché possiamo vivere sempre nella luce del tuo amore, per Cristo nostro Signore.